avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Che cosa rischiano gli italiani per effetto dell'aumento dei costi energetici e la povertà di ampie fasce della popolazione? È oramai diventato un fatto strutturale della società italiana? Benvenuti all'ascolto del Mondo a Radio, sono Alessandro Guarasci. Dunque vi ricordo che potete riascoltare questa e le altre puntate del Mondo Radio in podcast al sito www.vaticannews.va. Noi oggi partiamo da due dati di questi giorni. Dunque, per l'Istat nel 2021 in Italia risultavano in condizione di povertà assoluta circa 1.900.000 famiglie, il 7,5% del totale, e circa 5.600.000 individui, il 9,4% della popolazione come l'anno precedente. La povertà assoluta conferma in sostanza i massimi storici toccati dal 2020, che ricordiamo fu l'anno d'inizio della pandemia di Covid-19. Per la povertà relativa, invece, l'incidenza sale all'11,1%, dal 10,1% del 2020. E, cosa ancora più preoccupante, che i minori in povertà sono, pensate, 1.400.000. A incidere sulla povertà è anche l'inflazione. A maggio oramai è arrivata al 6,8% e quello che è peggio è che hanno accelerato i prezzi dei beni di prima necessità, ovvero i beni alimentari, la cura, per la cura della casa e della persona. Il costo dell'energia in un anno addirittura è aumentato del 64%. Ora capite che per tanti sarà con queste cifre davvero difficile arrivare a fine mese, e il rischio è che sia quasi impossibile invertire questa tendenza. Così ci ha detto Antonio Russo, che è responsabile welfare delle ACRI.
Noi siamo di fronte a un fenomeno, quello della povertà, che è un fenomeno strutturale. È un fenomeno strutturale, non si può affrontare con misure spot, non si può affrontare con una serie di incentivi che di volta in volta provano a mettere qualche pezza. Di fronte a un problema strutturale occorrono politiche strutturali. Quindi la prima cosa che noi diciamo è questa, che non sono solo le misure di tipo economiche oltretutto. Quindi secondo messaggio.
Cioè, allora, Russo, una cosa, il reddito di cittadinanza da solo non basta, perché sì, ha permesso di contenere l'aumento della povertà, però poi alla fine, alla lunga, dimostra tutti i suoi limiti.
Il reddito di cittadinanza intanto ci sembra pericolosamente sotto attacco. Io voglio ricordare sommessamente che in questo paese fino a meno di 10 anni fa, 9 anni fa esattamente, quando Caritas Nazionale e Acri Nazionale crearono l'Alleanza contro la Povertà, che oggi sta facendo cose ancora importanti, grazie a Dio, non c'era nel nostro paese una misura diretta di contrasto alla povertà. Quindi chiariamo che il reddito di cittadinanza serve e che, piuttosto che eliminarlo, questa è una giornata nella quale si iniziano a raccogliere firme per l'abolizione del reddito di cittadinanza, ecco, chiariamo subito che noi invece siamo del parere che il reddito di cittadinanza al massimo deve essere rafforzato di fronte a un quadro così complicato. È certo che da solo non basta. E certo, perché occorre sicuramente rivedere il modello di presa in carico dei beneficiari della misura. La presa in carico deve essere effettuata da chi? Se la misura di contrasto alla povertà, se il reddito di cittadinanza deve diventare anche uno strumento che accompagna l'impiego, che accompagna il lavoro, evidentemente i beneficiari devono essere presi in carico certamente dei centri per l'impiego, in maniera diversa rispetto a come è stato fatto fino a questo momento, certamente dai comuni. Se uno andasse a rivedere la vecchia proposta di inclusione che noi facemmo appunto una decina di anni fa, vi troverebbe dentro delle cose molto molto chiare. una delle differenze marcate tra quella misura che proponevamo noi e questa del reddito di cittadinanza è proprio quella per la quale i comuni devono essere messi nelle condizioni di poter prendere in carico le persone che oggi vivono in situazioni di assoluta fragilità. E cioè il messaggio è questo: per combattere la povertà non si può puntare solo sul tema del lavoro. Un'integrazione tra politiche di settore. Serve una maggiore integrazione delle politiche del lavoro, politiche attive per il lavoro, ecco perché citavo il centro per l'impiego. Serve naturalmente un quadro di infrastrutturazione sociale che agevoli e che accompagni e che ammortizzi in qualche modo dove i problemi si acuiscono nella maniera in cui stiamo commentando.
Il bonus da 200 euro, uno degli tanti interventi messi in campo dalla maggioranza e dal governo appunto per arginare l'aumento delle bollette. Ma quello che sta succedendo è colpa della crisi legata al Covid e poi alla guerra in Ucraina? E la sentiamo che cosa ci ha detto su questo Dario Stefano, che è presidente della Commissione Affari Europei del Senato.
Sapevamo che il passaggio da una doppia crisi, quella pandemica e quella della guerra in Ucraina, avrebbe necessariamente provocato delle criticità, soprattutto su alcune fasce sociali e sui giovani, e quindi abbiamo necessità di monitorare bene questa situazione e di provare a mettere in campo misure che traguardino, diciamo, quantomeno una tenuta sociale di alcune difficoltà che sono oggettive, sono evidenti, nessuno può nascondere, ma nessuno, io credo, avesse nemmeno la bacchetta magica per poterle in qualche modo evitare, perché sono gli effetti di due crisi che si sono susseguite una all'altra con una violenza, diciamo, quasi storica.
Ecco, che cosa si può fare oltre al reddito cittadinanza però?
Ma io credo che il reddito di cittadinanza, peraltro pensato in un'epoca diversa, sia uno strumento che non vada buttato via, ma che vada comunque anche in qualche modo ripensato per alcuni aspetti applicativi. Bisogna intervenire certamente per alleviare il peso degli incrementi di costo delle materie prime e dell'energia, soprattutto sulle fasce più esposte, mi riferisco alle famiglie, ma bisogna individuare degli strumenti nuovi anche per intervenire. In questo io continuo a pensare, io così come il Partito Democratico, che dobbiamo pensare a strumenti che ci facciano intervenire in una chiave europea, perché abbiamo la necessità di condividere in una chiave europea misure che abbiano anche una sostenibilità europea, sia quando immaginiamo di dover porre un prezzo, diciamo, massimo al tema energetico, sia quando, diciamo, dobbiamo invece adottare strumenti nuovi. Solo così il PNRR, diciamo, diventa un approccio metodologico che non inizia e finisce con la pandemia, ma diventa uno strumento per poter immaginare politiche comuni che vadano al di là di quelle monetarie.
E ve lo ricordate allora, Brutti e sporchi e cattivi di Ettore Scola del 76? Era un film che narrava della miseria di un gruppo di abitanti di una baraccopoli romana e dei loro espedienti per arrivare a fine giornata. Il problema è che in Italia circa il 12% di chi lavora guadagna troppo, troppo poco, e questo per vari motivi: part-time, rapporti di lavoro discontinui. E proprio questa è una vera emergenza sociale, così ci ha detto infatti Antonio Russo, responsabile welfare delle Acri.
Quando più cresce la platea dei working poor nel nostro paese, e ricordiamo tutti quanti noi che usciamo poi da una crisi sanitaria terribile che ha ancora di più impoverito il nostro paese, portandolo sull'orlo di una crisi sociale, perché di questo si tratta. Questi numeri che noi commentiamo dicono della pericolosità, e occorre agire evidentemente su soggetti che sono quelli più al centro di questa sorta di tsunami che ci sta attraversando. Intanto i cittadini stranieri, cioè lì c'è bisogno di un segnale chiaro. Se noi andiamo a leggere i dati di Istat, ci rendiamo conto oggi che i soggetti più deboli, tra i soggetti più deboli ci sono i cittadini stranieri, ai quali è chiesto ancora oggi, per la percezione del reddito di cittadinanza, una presenza di 10 anni nel nostro paese, di una residenza continua di 10 anni. Questo mi lasci dire, è scandaloso. L'Alleanza contro la Povertà ha chiesto che gli anni diventino 2. In verità, diciamo, si è discusso molto anche di questa appunto riduzione a 2 anni, ma ci sembra più congruo in questa fase che almeno chi è residente in Italia da cittadino straniero per 2 anni consecutivamente possa accedere a questa misura. E poi c'è il tema della povertà che aumenta nelle famiglie numerose. Pertanto, diciamo, è necessario incrementare il sostegno economico anche aumentando l'equità della misura e sostituendo l'attuale scala di equivalenza con l'ISEE. Cioè, se noi continuiamo a misurare la povertà o la presunta povertà delle famiglie con la scala di equivalenza, rischiamo di avere una misura che in qualche modo non incide sui soggetti più fragili, e tra questi, abbiamo detto, ci sono le famiglie italiane.
Ora torniamo da Dario Stefano. Anche per arginare il tema delle basse paghe, da mesi in Italia si discute del salario minimo, e questo vale ancora di più dopo la direttiva europea, la recente direttiva europea, definita appunto dal ministro del lavoro Andrea Orlando un fatto storico. Ora appunto per Stefano il Parlamento è chiamato a intervenire.
Il salario minimo io credo che sia ineludibile da affrontare come tema, e non è accettabile chi pone il salario minimo in una valutazione alternativa al tema del cuneo fiscale, che pure va ridotto. Io credo che il salario minimo debba essere una frontiera sulla quale misurarci immediatamente, perché la dignità del lavoro passa innanzitutto dalla capacità di valorizzarne l'impegno anche economico. Se c'è addirittura una direttiva europea che non ci obbliga, per carità, ma che ci indica una strada, significa che è un elemento di grande riflessione non solo in Italia ma in tutti i nostri paesi partner, alcuni dei quali hanno già fatto dei passi avanti e sui quali noi dobbiamo necessariamente oggi misurarci in una dimensione nuova. Salario minimo non è un'alternativa né al cuneo fiscale, che pure va operato, né al reddito di cittadinanza. Sono due cose totalmente diverse sulle quali noi dobbiamo provare a riflettere senza uno schema ideologico, ma tenendo a mente che le condizioni attuali sono delle condizioni totalmente nuove anche rispetto a 2 anni fa.
Noi però ricordiamo che la povertà ha tante facce. In Italia infatti cresce la povertà assoluta tra i minori, ve l'abbiamo già detto, ma si amplia anche la diseguaglianza economica tra aree geografiche e diminuiscono gli investimenti nell'istruzione nella prima infanzia. Il tutto in un contesto di denatalità senza precedenti. Di questo si è occupata appunto Save the Children, che a novembre ha anche realizzato un vero atlante. E tutto questo fenomeno è purtroppo stato acuito dalla pandemia, così ci ha detto Antonella Inverno, che è responsabile politica infanzia e adolescenza di Save the Children Italia.
Ma noi attraverso i nostri programmi sul campo vediamo quanto l'aumento dell'inflazione incida poi sulla condizione delle famiglie che già partivano da una situazione di difficoltà post pandemia. E sono famiglie che cominciano ad avere problemi anche per sostenere le più elementari spese per l'istruzione per i figli, o a volte anche quelle alimentari. Questo chiaramente incide anche sulla possibilità dei bambini, dei bambini e delle bambine, e anche degli adolescenti, che poi hanno anche altri tipi di questioni da affrontare, e sulla loro possibilità di andare a scuola, per farla proprio banale, andare a scuola serenamente e poter di spiegare appieno il proprio potenziale. Gli ultimi dati che abbiamo visto parlavano, rispetto proprio agli esiti scolastici, parlavano di disuguaglianze molto forti non solo tra aree del territorio nord, centro e sud, ma anche all'interno delle stesse grandi città che ci sono in Italia.
Inverno, mi scusi una cosa, in quali competenze si rimane di più indietro? Voi avete visto?
C'è un calo che è un po' generalizzato, poi sicuramente in matematica la situazione è più critica rispetto all'italiano, che comunque rimane, ci sono 6 regioni in Italia dove più del 50% dei ragazzi non raggiunge le competenze adeguate all'uscita dalla scuola superiore in italiano. Questo vuol dire raggiungere competenze che si aspettano in terza media.
Ecco, lei parlava di aree del paese, logicamente il sud sarà notevolmente purtroppo penalizzato.
Sud è penalizzato da questo punto di vista, ma quello che abbiamo voluto in qualche modo dimostrare è proprio che queste aree sono quelle dove anche c'è un minore investimento da parte dello Stato in servizi scolastici e extrascolastici, come per esempio gli asili nido, le mense scolastiche, il tempo pieno a scuola, sono proprio le aree dove si investe di meno. Detto questo, c'è un problema di disuguaglianze anche all'interno delle città. Noi abbiamo nel nostro Atlante per l'infanzia a rischio di novembre scorso abbiamo analizzato la situazione di 7 città, tra cui Napoli, Roma, Torino, Milano, insomma le più grandi, per scoprire che c'è una differenza, anche se vogliamo guardare, diciamo, l'altra parte della medaglia, cioè le eccellenze dal punto di vista del rendimento scolastico. I ragazzi che vengono da famiglie e contesti privilegiati in qualche modo hanno una probabilità molto più alta di raggiungere livelli di eccellenza.
Vuole aggiungere qualcos'altro?
Ma diciamo che quello che ci aspettiamo, oltre ovviamente al giustissimo sostegno che ai redditi che si sta progettando e attuando in questi mesi, la questione nodale è proprio quella di indirizzare gli investimenti strutturali anche previsti dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza in quei territori dove c'è più affanno in questo momento. Abbiamo la questione dei dati e degli indicatori, è una questione su cui puntare l'attenzione, perché manca in Italia un dataset che ci aiuti a capire effettivamente qual è la situazione che vivono bambini, bambine e adolescenti nel nostro paese, però abbiamo già una base di partenza, possiamo lavorare su quella. È importante che prioritariamente gli investimenti arrivino proprio dove i bambini ne hanno più bisogno.
E poi c'è chi non ha i soldi nemmeno per comprare le medicine. Infatti sono quasi 600.000 le persone povere nel 2021, non hanno potuto acquistare i medicinali di cui avevano bisogno. I dati del nono rapporto del Banco Farmaceutico, che indica nella pandemia da Covid-19 proprio la causa dell'aumento dei poveri sanitari. Nel budget mensile delle famiglie povere sempre meno soldi appunto per le cure dentistiche. Pensate, nemmeno un euro contro i 12,6 euro di chi invece ha più mezzi. Allora è con noi proprio per parlare di questo il presidente del Banco Farmaceutico, Sergio Daniotti.
L'anno scorso, nell'ultimo osservatorio, noi abbiamo rilevato un aumento vicino al 40% del numero di poveri, di persone in condizioni di povertà sanitaria. Cioè chi è in condizioni di povertà a disposizione 10 euro, poco più di 10 euro al mese per tutta la sua spesa sanitaria, rispetto a una famiglia non povera o una persona non povera che ha a disposizione quasi più di 60 euro al mese. Ovviamente chi ha 10 euro in questo deve far rientrare tutto. Se lei pensa cosa costa mediamente un farmaco da banco.
Ecco, ma su che cosa si risparmia? Perché sappiamo una parte importante dei farmaci sono passati al Servizio Sanitario Nazionale, certo. Ma dov'è che invece si risparmia?
Si risparmia su quei farmaci che non sono rimborsati, ma anche sulle spese, al di là dei farmaci, anche proprio sulla spesa sanitaria. Cioè io faccio lampante l'esempio delle cure dentistiche, dei servizi dentistici, che come sapete sono praticamente a carico del cittadino. Se lei ha a disposizione 10 euro al mese, è difficile che faccia prevenzione, ossia regolarmente delle visite per prevenire, che di sicuro non, cioè, per l'igiene dentale non è rimborsata una pulizia dentale. Finisce che spende, che ha poi bisogno di farmaci perché poi se uno non si cura i denti quando viene mal di denti, e quindi si spende i farmaci antidolorifici.
Senta, voi del banco farmaceutico come intervenite?
Noi interveniamo, siamo sussidiari a chi incontra le persone in stato di bisogno presso la grande, grandissima rete di solidarietà che esiste nel paese, cioè gli ambulatori ad esempio delle varie organizzazioni di ispirazione cattolica e alcune anche laiche, che offrono questo tipo di cure a chi è povero, a chi non può. Quindi noi cosa facciamo? Forniamo farmaci a questi enti, a queste strutture assistenziali, che sono ad esempio quelle che usufruiscono delle nostre donazioni della giornata, sono 1800, quasi un servizio sanitario sussidiario, quello nazionale, quello regionale.
Senta, e lei prevede purtroppo un futuro ancora più nero?
Ma di sicuro, stante la situazione internazionale, anzi, c'è il rischio di distrarsi dalla povertà nel paese, ma non dobbiamo distrarci da nessuna povertà, dobbiamo innanzitutto impegnarci perché questa guerra finisca. Noi stiamo aiutando anche l'Ucraina in modo massiccio, perché ci sono tante aziende, tante persone che donano, però l'impatto in Italia, cioè credo che lo stiamo vivendo tutti, le conseguenze che hanno sulle spese delle famiglie, quindi alla fine poi si andrà, aumenterà la povertà in genere e in particolare poi anche quella sanitaria e farmaceutica. Purtroppo se non riusciamo a parlare un po' al vento, il Santo Padre, o risolviamo alla base i problemi con un modello diverso di mondo. A me permetto una battuta, in Ucraina si sta morendo per carenza di farmaci, possibile che a fronte di decine di miliardi di armi non si è riusciti a comprare farmaci e mandarglieli?
Bene, finisce qui questa puntata del Mondo alla Radio che noi abbiamo dedicato alla povertà e purtroppo alle tante facce che la povertà ha. Grazie per l'ascolto e buon pomeriggio a tutti da Alessandro Guarani.
Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.